Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. La regione mette soldi sul tavolo e scongiura il rischio di chiusura delle 21 riserve naturali siciliane. L'ultimo giorno di apertura era stato fissato per oggi proprio per via della crisi di finanziamenti che avrebbe impedito alle associazioni che gestiscono le aree di pagare i 90 dipendenti. Nel corso di un vertice ieri con le associazioni ambientaliste è stata tracciata la roadmap. Attualmente il capitolo di bilancio destinato alle riserve può contare su 859.000 euro già bruciati nei primi tre mesi dell'anno. Il resto è congelato in attesa che Roma sblocchi 500 milioni di aiuti promessi a dicembre, ma l'assessore all'ambiente Maurizio Croce, insieme con il rappresentante dell'assessorato all'economia Gandolfo Librizzi, ha assicurato che la regione aumenterà lo stanziamento di circa 950.000 euro, in modo da dare copertura alle spese fino a fine anno. Entro maggio saranno firmati i primi contratti di assunzione nelle strutture sanitarie siciliane e l'impegno dell'assessorato regionale alla salute a titolo a RGS. I manager di ASP e ospedali hanno iniziato a presentare alla regione i piani per le assunzioni. Tra le varie piante organiche apprendiamo che l'ASP di Ragusa sono previsti invece 530 posti. Tra questi un centinaio di medici, 96 infermieri, 51 operatori sociosanitari. Individuare misure volte a sostenere le produzioni cinematografiche e audiovisive in Sicilia, e questa è la missione del protocollo d'intesa firmato a Palermo dall'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Anthony Emanuele Barbacallo, dal presidente di ANCE Sicilia Leo Luca Orlando e dal direttore di Sicilia Film Commission Alessandro Raissi. Con il protocollo viene realizzata una collaborazione stabile tra i soggetti coinvolti per agevolare le produzioni cinematografiche e audiovisive sul territorio dei comuni siciliani, quale strumento di sviluppo economico nonché di promozione e diffusione dell'immagine della Sicilia in Italia e all'estero. Braccio operativo sarà la Sicilia Film Commission. La finanza delle province siciliane, a causa di un quadro gestionale già in partenza più problematico rispetto ad altre zone territoriali, risulta maggiormente vulnerabile di quello delle altre regioni italiane ai ritardi e alle difficoltà nel processo di riforma delle istituzioni di governo di area vasta, al punto da rendere elevato il rischio di compromissioni degli equilibri strutturali del bilancio e della resa di funzioni o servizi essenziali. E quanto si legge nel rapporto sulla situazione gestionale delle province siciliane illustrato dalla Corte dei Conti in un'audizione che si è tenuta in Commissione Affari Istituzionali all'ARS. La Corte ha puntato il dito contro i consistenti ritardi nel processo di revisione delle funzioni di area vasta, la progressiva e drastica contrazione delle entrate derivate solo in parte compensate da quelle proprie, l'elevato grado di rigidità strutturale delle spese corrente, ma anche la mancata correzione di disfunzioni più volte segnalate in sede di controllo, occhi puntati dalla magistratura contabile, in particolare sulla spesa pubblica. È imprescindibile una riduzione, si legge nella relazione, con l'incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi erogati e soprattutto con la razionalizzazione dei centri di spesa in armonia con la legge nazionale. La squadra mobile di Ragusa ha eseguito un ordine di cattura emesso dalla Procura distrettuale antimafia a carico di Giambattista Ventura, 57 anni, di Vittoria. L'ordine di custodia cautelare in carcere è stato emesso a seguito della decisione del Tribunale di Catania per il ricorso in appello proposto dalla Procura della Repubblica distrettuale antimafia di Catania. Le indagini portate al termine già mesi fa dalla squadra mobile di Ragusa avevano permesso alla Procura distrettuale di Catania di chiedere l'applicazione della misura cautelare in carcere a carico di Ventura per il reato di minacce aggravate dalla metodologia mafiosa ai danni del giornalista Paolo Borrometi. Ventura, reggente del clan dominante Carbonaro di Vittoria, aveva reiterato minacce di ogni tipo ai danni del giornalista Paolo Borrometi, direttore del quotidiano online La Spia e corrispondente dell'AGI. il giornalista Borrometti, impegnato per il territorio di Vittoria in quanto giornalista ad esercitare il diritto di cronaca sui fatti avvenuti in passato e su quelli quotidiani nel territorio ebleo e non solo. Quando citava la famiglia Ventura, veniva costantemente insultato e gravemente minacciato da Giambattista Ventura, così come da tanti suoi familiari e adepti. Un giro di prostituzione in grande tra il ragusano e il siracusano, messo su da due modicani che sono stati arrestati dai carabinieri per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'operazione dei militari della compagnia di Modica, diretti dal capitano Edoardo Cetola, segue di appena 3 giorni quella portata al termine dai colleghi di Ragusa, che avevano chiuso un'altra casa del piacere a Marina, allontanando 2 prostitute rumene e denunciando il titolare della casa data loro in affitto, un pensionato 80enne ragusano. Le manette sono scattate ai polsi di Vincenzo Gianni, pensionato di 57 anni, e di Rosario Petino, 50 anni, disoccupato. Entrambi di Modica e già noti per vari reati. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP di Ragusa Giovanni Giampiccolo su richiesta del pubblico ministero titolare dell'indagine Valentina Botti. I 2 indagati, secondo quanto accertato dai carabinieri, gestivano una vera e propria rete di immobili, una pluralità di abitazioni site tra Modica, Marina di Modica, Ragusa e Siracusa, delle quali ne avevano la disponibilità in qualità di proprietari o locatari e che concedevano in locazione a più persone affinché queste potessero esercitare la prostituzione. Riprenderà la prossima settimana il servizio di assistenza ai circa 150 studenti disabili delle scuole superiori della provincia di Siracusa. In questi giorni sono stati completati gli ultimi adempimenti per la firma dei contratti con le cooperative. Sono 17 in tutto le cooperative impegnate nel servizio con i loro operatori: Esperia 2000, Ivis Mondo Nuovo, Aquarius Futura di Palazzolo, Grass Albero, CPR Aproda, Diversabili Padre Pio, Corallo, La Meta, Metum, Vitet Labor, San Martino, UEC, Ente Nazionale Sordi. Soddisfatti la responsabile del servizio Antonella Fucile e il commissario del Libero Consorzio Antonino Lutri. Confagricoltura Ragusa ha un nuovo presidente e Antonio Pirré, vittoriese di 53 anni, commercialista e socio di Spazio Verde, società agricola che opera nel settore della produzione di piante ornamentali e del verde pubblico e privato. Pirré, eletto dall'assemblea plenaria, succede a Sandro Gambuzza, che ha già guidato Confagricoltura per 8 anni. «Sono veramente contento per questo incarico», ha dichiarato il neopresidente, «che mi riempie di orgoglio e mi impegna fin da subito». Ringrazio il mio predecessore Sandro Gambuzza, il direttore Giovanni Scucces e tutto il consiglio direttivo per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. L'elezione di Pirré avviene a pochi giorni dall'importante appuntamento del 19 aprile che vedrà la Confederazione Generale dell'Agricoltura di Ragusa impegnata in prima linea nel convegno dal tema «Dal lavoro vero al distretto agroalimentare del sud-est». Oggi Confagricoltura Ragusa, ha dichiarato ancora il presidente Pirré, è un'organizzazione solida e caratterizzata dalla presenza delle migliori aziende agricole che operano nella provincia eblea, molte delle quali partecipano attivamente alla vita dell'associazione e sulle quali sono sicuro di poter contare per continuare il bel lavoro svolto dal presidente uscente Gambuzza. Certamente lo scenario attuale, aggiunge Pirré, non è dei migliori e quasi tutti i settori risentono della crisi, peraltro acuita dalle politiche di apertura ai nuovi concorrenti e di chiusura verso mercati di sbocco importanti come la Russia. In quest'ultimo periodo la Direzione Nazionale di Confagricoltura ha avviato una serie di progetti mirati a fornire servizi alle aziende agricole. Su questa strada intento muovermi, conclude il neopresidente di Confagricoltura, con l'aiuto prezioso del direttore Scucces e dei funzionari della sede di Ragusa, a cui auguro un comune buon lavoro. Rosolini, pesante affondo del movimento politico Piazza Civica nei confronti del primo cittadino Corrado Calvo, il movimento che ha come leader l'avvocato Giuseppe Incatasciato, già candidato alla carica di primo cittadino alle ultime amministrative, chiede con forza al sindaco Calvo di dimettersi. Nel volantino fatto distribuire in città ben 8.000 le copie, viene fatta una pubblica denuncia al primo cittadino accusandolo di incapacità amministrativa. «Sindaco, hai fallito», si legge nel volantino, «il tuo progetto è naufragato. Invece di cambiare registro hai consolidato la politica del compariato». E da qui l'elenco manchevolezze del sindaco Calvo e non più in grado, incapace di governare la città, considerato anche che un gran numero di consiglieri comunali non lo sostiene più. Su questa iniziativa ascoltiamo ai nostri microfoni il leader di Piazza Civica, l'avvocato Pippo Incatasciato.
E a gran voce diciamo la misura ormai è colma, ripeto, non per l'opposizione, non per la nostra forza politica, ma per l'intera città e per tutti i suoi cittadini. Di fronte a una città bisognosa di un rilancio sociale, culturale ed economico e quindi un vero cambiamento, ci troviamo invece di fronte a un'amministrazione che ha perpetrato i metodi di sempre, quello che noi definiamo nel volantino i metodi del compariato, né più né meno. Un'amministrazione che peraltro, un sindaco che ha perso totalmente l'appoggio di gran parte dei consiglieri, quindi ha perso la sua maggioranza consigliare, e con questa non ha certamente perso solamente ed esclusivamente le figure dei consiglieri, ma con loro quella legittimazione popolare che a gran voce lo aveva nominato sindaco. Quindi a questo punto ci troviamo di fronte a un sindaco arroccato nella propria posizione, che in consiglio comunale si permette di dire fate quello che ritenete ai consiglieri, io vado avanti, e questo è una manifestazione nient'altro che di arroganza politica, che non può che portare la città nel baratro. Non vediamo altra soluzione che quella di un'amministrazione invece che ha fallito dal punto di vista dei metodi, gliel'hanno detto i suoi consiglieri quando hanno a gran voce detto qui non c'è stata collegialità, non c'è stato confronto. Noi aggiungiamo a questo che ha fallito anche dal punto di vista del proprio programma elettorale, quando ha disatteso un po' tutti quei punti che abbiamo riportato nel volantino, e aggiungiamo un eccetera eccetera, perché chiaramente ha fallito dal punto di vista della riorganizzazione dell'ente in termini di personale, ha fallito dal punto di vista della politica dei tributi, quella dei rifiuti, ha fallito dal punto di vista delle progettualità che ha solo annunciato e mai realizzato, ha fallito dal punto di vista della revisione del piano regolatore. Insomma, un'amministrazione fallimentare sia nei metodi sia nei fatti.
Allora, il volantino in sintesi dice questo, l'invito al sindaco di dimettersi perché non ha raggiunto gli obiettivi indicati in campagna elettorale e perché non ha più la sostenibilità dei consiglieri di una maggioranza che possa votare gli atti in consiglio comunale. Quindi sono due i motivi per cui il sindaco si dovrebbe dimettere.
Sì, diciamo due i gravissimi motivi, ma ripeto, e sottolineo che quando si perde la maggioranza consiliare si perde soprattutto e principalmente la legittimazione popolare, quindi questo è un sindaco che è stato delegittimato a livello popolare. Ripeto, questo a gran voce noi lo ripetiamo, ma non ripetiamo nient'altro che le parole dei nostri cittadini, che ormai sono stufi dei vecchi metodi e vorrebbero veramente un cambiamento in città, ma un cambiamento che significhi rilancio, perché la città langue da tutti i punti di vista. Ripeto,
chi la pensa invece in un altro modo, nel senso che qualche consigliere potrebbe dire meglio un sindaco azzoppato che un commissario. Cosa ne pensa di questo?
Ma io penso che questi siano solo ed esclusivamente dei dettagli tecnici che conseguirebbero, perché lei a questo punto mi porta sul discorso della sia dimissioni che sfiducia, cioè ci porterebbero in dettagli tecnici che poco riguardano la politica. Oddio, dico che rispetto a un'amministrazione che continua a riportare un risultato zero, cioè un nulla di fatto, o che potrebbe continuare a danneggiare le casse del comune, è preferibile un periodo commissariale, diciamo così, lineare, che tiene il bilancio diciamo nell'equilibrio attuale, e ci proietti, ripeto, verso una nuova elezione. sicuramente questo poco inciderebbe rispetto a quello che sono le remore e sono i timori probabilmente diffusi. No, non bisogna temere, bisogna pensare invece a rilanciare la città e non lasciarla in queste condizioni di stallo totale, perché di questo si tratta. Non sarebbero in grado sicuramente questi amministratori né di portare avanti il loro mandato da amministratori, né tantomeno, ripeto, in consiglio di approvare diciamo provvedimenti fondamentali e sottolineo la revisione del piano regolatore. Quindi qualsiasi azione commissariale non farebbe nient'altro che invece aprire le porte a una nuova stagione.
Ok, ringraziamo il leader di Piazza Civica, l'avvocato Pippo Incatasciato, e continuiamo con la lettura del nostro notiziario. La Guardia di Finanza vicina agli studenti per una serie di lezioni di legalità. Si sono svolte a Rosolini, al Liceo Scientifico Archimedi e all'Istituto Superiore Alaimo di Francofonte per parlare di cultura della legalità economica. I finanzieri hanno illustrato il ruolo delle fiamme gialle con l'intento di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell'uso e degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti ed in generale di ogni forma di criminalità economico-finanziaria. Rosolini ha discusso con i ragazzi il tenente Federico Vanni, comandante della tenenza di Noto, il quale ha approfondito alcuni degli aspetti di maggiore interesse per i giovani, quali la lotta all'evasione fiscale, alla contraffazione di marchi famosi e al traffico di sostanze stupefacenti con il supporto di materiale audiovisivo. Quello dell'educazione alla legalità è un'iniziativa che trae origine da un protocollo d'intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finalizzata a creare e diffondere il concetto di sicurezza economica e finanziaria e affermare il messaggio di convenienza della legalità economico-finanziaria. Un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. Alla stessa è abbinato un concorso al quale tutti i ragazzi possono partecipare, denominato Insieme per la Legalità, che ha lo scopo di coinvolgere i giovani che, guidati dai docenti, potranno riflettere sui compiti istituzionali della Guardia di Finanza e più in generale sui temi della legalità economica attraverso delle rappresentazioni grafico-pittoriche e produzioni video-fotografiche. Per ogni livello di scolarizzazione sono previsti premi individuali e premi riservati agli autori dei migliori lavori di gruppo. Il bando è disponibile sul sito istituzionale del MIUR www.istruzione.it e della Guardia di Finanza. Concludiamo con un comunicato riguardante la cavalcata votiva di San Giuseppe su Video Regione, canale 16. La direzione infatti dell'emittente televisiva Video Regione ha comunicato all'amministrazione comunale che lo speciale sulla cavalcata votiva di San Giuseppe, realizzato il 3 di aprile, sarà trasmesso domani, sabato 16 aprile, alle ore 13 e alle ore 18:30. E con questo che concludiamo il nostro appuntamento di oggi di Ramme Notizie. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo nelle prossime edizioni.